Pronti, sono le 10:53. Domani, tra le tante cose che accadranno in questa città, c'è anche la presentazione a Metropolis di questo libro scritto da Militantà, che si chiama Soli contro tutti e che racconta Soli contro tutto. Già. Sì, scusa, cioè già cominciamo benissimo. E quindi penso che sia meglio dare la parola a Luca. Soli contro tutto racconta anche una storia che abbiamo raccontato da questi microfoni, abbiamo seguito lo sgombero purtroppo in diretta, abbiamo sentito le compagne che dicevano stiamo cercando di fermare i pullman. Io questa cosa non me la posso dimenticare, perché tante volte nelle cronache delle persone che si opponevano agli sgomberi di campi sia formali che informali, e quello era un campo informale, arrivato a un certo punto si sentiva dire le forze dell'ordine ci hanno impedito, si sono frapposte tra noi e la popolazione sgomberata, e la gente rimaneva ferma per forza di cose, perché insomma esiste anche un equilibrio delle forze. Quella volta invece la frase è stata stiamo cercando di fermare i pullman, abbiamo fermato i pullman, abbiamo trovato il modo, un'alchimia. Tante persone, poche persone, le forze dell'ordine in quel momento non avevano degli ordini precisi, difficile da pensare, perché lo sgombero fu fatto con persone in tuta, con i fucili, c'erano i carabinieri, i bambini erano molto più spaventati delle altre volte, perché si spaventano sempre, però era veramente cattivo questo sgombero, veniva raccontato da chi poi ossequioso verso queste cose diceva che si stava facendo l'ennesima bonifica di un territorio. E invece, visto che c'era stato un incontro tra queste persone prima dovuto a un fatto normale che era il mandare i bambini a scuola, succede qualcosa, e in questo qualcosa c'entra anche Luca, cui adesso chiedo di raccontarlo.
Allora grazie di ospitarmi qui, si sente bene?
Si sente bene, sì.
Grazie di ospitarmi. Praticamente sta uscendo in questi giorni questo libro, Soli contro tutto, romanzo non autorizzato. Romanzo non autorizzato riprende un po' questa cosa dei rom non autorizzati. È un libro a cui ho lavorato per 3 anni, ho lavorato appunto molto per cercare di ricreare un'atmosfera che c'è stata, un'atmosfera abbastanza magica, un momento molto alto nella lotta dentro Roma, che ha portato a una situazione virtuosa che si è formata a Roma. Praticamente questo libro racconta dell'incontro che c'è stato dentro una scuola elementare tra appunto la lotta per la difesa della scuola pubblica di qualità che ci stava in quel momento contro l'attacco da parte della Gelmini, e nello stesso tempo la lotta per una vita degna da parte dei Rom. E in questa intorno a Via Casilina, cioè all'incrocio fra Via Casilina, Via Gordiani, Centocelle, appunto si sono incontrate questa situazione della scuola, la situazione dei Rom, la situazione di un'associazione che è quella di Popica, completamente una situazione che aveva delle idee nuove riguardo appunto il lavoro con le comunità Rom, poi i BPM, i blocchi precari metropolitani, che stavano appunto lavorando per nel movimento del diritto all'abitare. E questa cosa ha creato una scintilla che ha permesso una situazione straordinaria, che chiaramente se adesso diventasse ordinaria sarebbe la rivoluzione a Roma, però è chiaro, sono ancora degli esempi, che però sono esempi positivi che vanno valorizzati. Quindi io ho lavorato appunto con questi, ho lavorato per cercare di ricreare l'atmosfera in questo libro, appunto Soli contro tutto, soli perché c'è questa sensazione appunto di solitudine istituzionale, del fatto che veramente che se le cose non le facciamo noi non le fa nessuno, quindi cioè le possiamo fare solo noi come le vogliamo fare noi, e quindi cioè noi diciamo ad esempio riguardo la scuola, riguardo appunto il diritto all'abitare dei Rom, oppure tante cose, dico perché non si possono fare certe cose, perché dobbiamo assecondare certe ingiustizie che ci stanno, e quindi no, non vogliamo, cioè non vogliamo farlo, quindi vogliamo metterci in gioco, cambiarle leggermente. Quindi soli anche come stelle, infatti soli contro, cioè soli come stelle, come luci che possono dare degli esempi, indicare. Io, guarda, poi chi mi conosce, questo è il terzo libro che faccio, ho scritto già Storie di assalti frontali, che racconta un po' proprio, tra l'altro, l'inizio del gruppo e poi tutte le storie che ci furono anche dentro Radio Onda Rossa, l'Onda Rossa Posse, eccetera. Quindi magari qualcuno conosce anche mio percorso di terra. Poi ho fatto un libro, Il viaggio della parola, in cui racconto di un'esperienza che ho avuto in Chiapas, che ho avuto la fortuna, insomma, di stare un po' vicino al subcomandante Marcos. E questo è stata, pensato sempre, dico, scrivo un libro, però non c'avevo una storia forte da raccontare. Questa storia è particolare, appunto. E, non lo so, vi leggo giusto un pezzettino per intro, poi piano piano lo andiamo a analizzare. In quei giorni mettevamo gli striscioni fuori, noi stavamo appunto a scuola, lì alla scuola elementare Iqbal Masih, e facevamo un gran casino per attirare attenzione. Loro stavano rannicchiati nel canalone, dalla strada non si vedeva nulla, un mucchio di ragazzini si nascondeva lì dietro, sembrava che non avessero mai visto nessuno. Stavano accucciati, le mamme li facevano uscire poco, temevano che qualcuno glieli rubasse. La polizia, i vigili urbani, gli assistenti sociali erano terrorizzati. Solo dopo, piano piano, hanno preso coscienza dei loro diritti e hanno iniziato a dire: mi fa schifo vivere in questo modo. Ora, dopo anni, posso dire di conoscerli, ma conoscere davvero l'animo di un rom è praticamente impossibile per un gagè, e noi che siamo non rom siamo tutti gagè per loro, come per i gagè loro sono tutti zingari. Io ora so quello che è successo, perché ci sono entrato in confidenza, mi sono attaccato io a loro, li ho seguiti per bene e sono stato il mio filone d'oro. Ho scavato per sapere, capire, ricostruire, come un investigatore ho cercato il mistero del loro mondo, perché il loro mondo è avvolto nel mistero. Abbiamo condiviso pezzi di vita e di conflitto e conquistato diritti, per cui ora si fidano e mi raccontano. Gli uomini parlano tanto, ma poi si perdono, confondono i piani, passano dalla vita sotto Ceausescu a un carico di ferro venduto il giorno prima, ti girano, rigirano, raccontano quattro volte le stesse cose. Le donne più precise, ma anche più prudenti, temono il giudizio della comunità e non si lasciano andare, ce ne metti per stanarle, si mettono con la sedia al centro del campo per parlare e tutti devono vedere che non stiamo facendo niente di male. Non riconoscono le leggi di alcuno stato, ma hanno un codice sociale interno impeccabile. Ogni tanto riattacco con le mie domande e si mettono a ridere. Voglio scrivere un libro su tutta questa storia, andare ancora più a fondo, cercare l'origine, perché i rom sono rom. Perché 1500 anni fa partirono da un posto incantevole, la loro terra originaria, al confine tra India, Tibet e Pakistan, ai piedi dell'Himalaya, per spostarsi attraverso la valle dell'Indo, verso l'Asia, l'Africa, l'Europa, senza mai scrivere niente di sé, senza mischiarsi quasi mai agli altri, unico popolo al mondo a non aver mai avuto un esercito, unico popolo a non aver mai fatto una guerra, di cui conosciamo appena le gesta attraverso i bandi di persecuzione.
Eh sì. E soprattutto, insomma, non per correggerti, perché quando uno scrive, in realtà la paura di aver rubato i bambini era la circolare del comune, che diceva, che dava praticamente mandato a chi rifiutava l'assistenza alloggiativa. C'era l'allora assessore ai servizi sociali che diceva: se tu rifiuti l'assistenza alloggiativa, quindi rifiuti un buon rifugio per te e per i tuoi figli, lascia perdere il fatto che li separavano maschi e femmine con i bambini, e maschi da una parte, quindi tutta la retorica della famiglia quando si trattava dei rom andava via. Però esisteva questa cosa, così come esiste il fatto che un bambino rom abbia 20 volte di più la possibilità di essere adottato se incappa nei tribunali, perché è vero che loro non hanno relazioni perché sono segregati proprio istituzionalmente, però queste cose passano. E quindi la paura è sia la paura ancestrale di un popolo che è stato perseguitato e se lo ricorda, e però è pure la paura della, tra virgolette, accoglienza che hanno trovato in Italia, che secondo me è uno dei peggiori posti dove un rom o una romni possa venire. Quello che mi piace, anche se io onestamente devo dire il libro non l'ho letto, però mi piaceva l'idea che il libro viene presentato stasera, di pomeriggio,
domani,
scusami, a Metropolis, e che noi ne parlassimo prima, proprio perché quell'esperienza, che è un'esperienza criticabile come tutte le esperienze, ha una cosa fondamentale: che finalmente i rom che occupano sono rom, perché nelle altre occupazioni i rom ci stanno, soltanto che in maniera molto intelligente si definiscono con la loro origine geografica, e quindi perché hanno capito che era molto meglio così, perché appena tu dici la tua identità scatta tutto quel pregiudizio, e a quel punto chi è voluto entrare individualmente nel percorso delle lotte, però individualmente, mentre Metropolis è questa cosa, è una cosa grossa, perché sono tante persone che vengono definite, come le definiamo, cioè dei Rom, e che iniziano a partecipare a un processo che non lo sai dove ti va a finire. Però non è l'occupazione dei Rom, è l'occupazione di persone che sono anche Rom insieme ad altre. Irene ha raccontato parecchio quali sono stati, per esempio, i problemi, il fatto di dire che bisognava chiudere il portone, che non esiste, cioè perché tu devi chiudere il portone? Cioè, hanno messo in moto tutta una serie di cose, però la cosa bella è che finalmente le cose cominciamo a chiamarle col loro nome.
Beh, non so se continuiamo a parlare o mettiamo, continuiamo a parlare. No, infatti, diciamo che questo è l'arrivo. Questo libro praticamente racconta come sono arrivati a Metropolis. Diciamo, e finisce con l'entrata a Metropolis e tutta la situazione che c'è, e praticamente che cosa trovano a Metropolis.
Allora facciamo così. Mettiamo un pezzo che ho scelto apposta, perché di musicisti romeni e di musicisti napoletani che fanno un CD, e poi continuiamo su su questa linea che mi piace, tra l'altro. Perché?
Dunque, diciamo che il libro inizia con l'arrivo di una bimba del Canalone a scuola, di Elena, che poi finisce dentro la classe proprio di mia figlia, quindi da lì inizia tutto un coinvolgimento da parte mia in questa comunità. E l'arrivo è raccontato appunto come questi Rom vengono visti poi davanti a una scuola del Casilino Centocelle. E cioè, i Rom quando arrivano, inizialmente il primo impatto è: oh, i Rom, i zingari, guarda là, i più duri a integrarsi, i più riducibili, si vede proprio esteticamente come sono, come sembra che appartengono proprio a un altro tempo, a un altro spazio, un tempo di caverne, proprio di dove si esce a caccia di cibo con la lancia, dove le donne sono sempre incinte, quindi inizialmente tutti si ritraggono, poi piano piano questi bambini diventano i bambini della scuola, vengono conosciuti e quindi è come se fossero piano piano inglobati dentro la comunità, eppure loro genitori, cioè comunque entrano a far parte, diciamo, della comunità, se non che poi quando ne arrivano di nuovi, tutti di nuovo ricomincia tutto dall'inizio. Perché comunque i Rom hanno intorno un alone di pregiudizi che sono faticosi e difficili da picconare, chiaramente, cioè, diciamo che il prototipo della mamma, pure un quartiere di Centocelle eccetera, dice al suo bambino: guarda, se non fai il bravo ti faccio portare via dall'uomo nero, dallo zingaro. Comunque, cioè, diciamo che i bambini un po' crescono con questa cosa, oppure che ai Rom non bisogna volere bene perché rubano, Cioè queste cose comunque fanno parte dell'immaginario, se non che poi dopo magari li conoscono e capiscono che sono dei bambini come gli altri e che, cioè, li vogliono bene veramente, non possono non volerli bene, comincia a chiamarli alle feste, vanno a prenderle al campo, tutto quanto. Questi erano un po', diciamo, diversi, questi che arrivano in quel momento nel 2009, nel gennaio del 2009, perché arrivano da soli. Cioè, solitamente c'è sempre appunto il scuolabus che arriva, li porta, c'è questa... Perché? Perché la scolarizzazione che è stata organizzata da circa 20 anni a Roma, nelle prime esperienze dell'89-90, poi l'ho sentito tante volte che lo raccontavi, eccetera, diciamo che è imperniata molto sul cosiddetto accompagno. Per cui, ad esempio, fino a un po' di anni fa, ma non so in questo momento il bilancio qual è, sono 2 milioni d'euro vengono spesi dal comune, più 1 milione per i pulmini d'accompagnamento, quindi sono 3 milioni di euro che vengono spesi, che sono praticamente spesi per l'accompagno, che è fondamentalmente una politica, diciamo, di mettersi la coscienza a posto. Io li prendo, li porto là, poi quello che succede prima o dopo non lo so, mentre chiaramente un percorso scolastico di un bambino ha bisogno di poi vedere che cosa c'è dietro, che cosa c'hai a casa, che cosa c'è, cioè, che tipo di relazioni e tutto quanto. Questi bambini arrivano invece da soli con i genitori direttamente dentro scuola, e i genitori per il primo giorno, cioè, prendono e vanno a parlare con la maestra senza nemmeno sapere parlare italiano. Quindi
si permettono di comportarsi come un normale genitore.
Sì, si comportano come normali genitori. E quindi la maestra, che era al corrente di questa cosa perché la dirigente aveva parlato, cioè, diciamo che dietro di questi c'era una specie di associazione, questa associazione Popica, una associazione un po' fantasma che non si vedeva. Si sapeva che c'erano dietro dei ragazzi, però non si capivano perché non si vedevano, poi non venivano lì alla cosa. La dirigente era che era Simonetta Salacone, che racconta appunto questa dirigente un po' speciale che crea questa scuola speciale, e aveva chiaramente informato le maestre preparate a questo, questa cosa, quindi loro erano preparate. E quindi ci sta questo primo, il libro inizia così, con questi rom che arrivano da soli, come vengono accolti dalla comunità scolastica e come entrano poi il primo giorno, cioè racconto tutto il primo giorno, che cosa succede il primo giorno dentro la classe. Io,
cosa succede?
E questo modo anche che hanno i bambini dentro la classe di accogliere la loro compagna, e questa scuola appunto, che è questa scuola elementare del tempo pieno, che cos'è poi? Perché tanti magari parlano, si parla del tempo pieno e si parla della scuola di qualità, magari senza sapere veramente che cos'è la posta in gioco, che poi si è combattuto durante appunto il decreto Gelmini, cioè questa scuola di qualità che è fatta appunto per creare dentro il percorso formativo dei bambini, diciamo, una consapevolezza di diventare piano piano dei cittadini di questo posto, non, che non serve per apprendere delle cose e superare degli esami. Cioè la scuola appunto per diventare cittadini e non per superare esami, questa è la cosa fondamentale appunto. Il tempo pieno è una scuola in cui il tempo, cioè, che non serve a fare in modo che i genitori che devono lavorare possano parcheggiare i loro figli là, ma serve, cioè il tempo pieno è una scuola di qualità perché la società ha bisogno di una qualità nella formazione dei bambini di un certo livello, che questa è la cosa importante. E dentro appunto questa giornata in cui viene accolta Elena, si capisce che tipo di qualità c'è dentro questa scuola e che tipo di qualità viene messa in discussione con i tagli poi che vengono fatti dentro la scuola. Quindi praticamente noi diciamo che organizziamo la resistenza dentro scuola, e al tempo stesso questa resistenza diventa anche la resistenza di questi bambini, perché la scuola di qualità permette un'integrazione di qualità, quindi permette una scuola solidale, reale, che è poi lo scopo, diciamo, della scuola come luogo appunto aperto al quartiere e tutto quanto. Quindi poi piano piano io entro in contatto con purtroppo attraverso un fatto luttuoso, perché muore un neonato dentro il campo, quindi noi andiamo come scuola, diciamo, dentro il campo a cercare. Lì conosco finalmente questi famosi ragazzi di Popica, di cui avevo tanto sentito parlare, ma che se non andavo là dentro alla fine non li conoscevo, perché
non si filavano nessuno. Dobbiamo dire che non è che loro sono un'associazione molto, sì, diciamo, discreta, ma è pure vero che loro non si filavano per scelta nessuno, cioè loro facevano quello che pensavano di fare e non pensavano di doverlo subito divulgare, sì, o fare degli incontri. Avevano molte cose da fare,
sì,
ecco.
No, ma perché loro volevano auto-organizzare, cioè, sì, non dovevano fare assistenza, certo, cioè questa era la cosa importante. Noi non vogliamo fare assistenza ai campi, come ad esempio, cioè, ci saranno dei campi che sono, che ne so, quello di, per dire, che sta sulla Pontina a Castel Romano, che sta a 20 km da Roma, 8 da Pomezia, che sta abbandonato lì, senza, gli hanno tolto pure la fermata dell'autobus, del Codra, per cui, cioè, quello sì, cioè, ci stanno dei pullman che vanno, prendono i bambini eccetera, li riportano, però quella è come una forma di assistenza a un lager, che è di fatto, no? Cioè, qui il discorso è di trasformare queste persone, che sono comunque già segregate, in cioè farli capire che possono avere dei diritti. È difficile, appunto, conoscere i diritti ed essere forti per difenderli. La forza sta comunque anche nelle relazioni che uno riesce a intrattenere, quindi la relazione con la scuola, la relazione con altre situazioni di occupazione, come in quel caso il BPM eccetera, fa sì che durante, appunto, questo lungo percorso in cui si intrecciano tutte le varie cose, poi quando è il momento dello sgombero, non è che, come quasi sempre, perché purtroppo cioè, alla fine, quando vengono sgomberati i Rom, infatti questo lo racconto, appunto, che tutti lo chiamano, cioè Gianluca, cioè in questa, ci stanno di Popica, ci sta Gianluca, c'è Cristian, Maria, insomma ci stanno tutti i racconti, poi delle persone che lo chiamano dappertutto, tutti i campi lo chiamano: Giallo, corri, 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 vieni qua. Però lui non riesce mai a fermare gli sgomberi, no? Questo lo racconto. Però poi piano piano studia le virtù delle comunità, studia i punti deboli del nemico, e con il tempo riesce a mettere in moto, e riesce a fare in modo che uno sgombero si trasforma invece in una specie di rivolta. Per cui a quel punto, quando per sgomberare un campo bisogna comunque rispettare dei diritti internazionali, che sono quelli del preavviso, sono quelli che bisogna dare comunque un alloggio alternativo, eccetera, cose che tu sai bene, no? Quindi a quel punto, quando viene sgomberato il canalone in modo cruento, intervengono, appunto, la scuola, interviene Pubblica, eccetera, interviene Amnesty International pure, cioè comunque c'è una specie di accerchiamento sia comunicativo che fisico, a che non si aspettavano, e quindi viene occupato un altro posto, che è l'ex Heineken in quel momento, uno stabile, un'ex birreria lì, infatti c'è, cioè, alla birreria, insomma è tutto raccontato molto, pure in modo molto molto semplice. Questo non è un saggio sui Rom, né un saggio sulla scuola, diciamo,
per
c'è
fortuna,
anche perché non ne sarei in grado. Sono anche, immagino che magari tanti troveranno dei difetti. All'inizio del libro ho scritto proprio una cosa che dice: fatti e verità sono cugini, non fratelli. Mi sono mani avanti perché posso aver detto tante cose, posso aver fatto anche, magari avrei voluto, sai, quando si scrivono queste cose uno vorrebbe dire tutto quanto, tanto, e magari tanti penseranno: ah, non hai scritto quello, hai scritto male quell'altro, eccetera. Però magari qualcun altro scriverà un altro libro in merito. E comunque praticamente viene occupato questo l'ex Heineken, questa birreria, che, e dopo pochi giorni viene, però il sindaco a quel punto non l'accettano, diciamo, come cosa, chiedono di ritornare al canalone, ripristinando alcune minime condizioni di vivibilità, cioè il bagno viene bonificato e tutto quanto. Passa l'estate, dopo l'estate viene rifatto lo sgombero, questa volta, appunto, si ritorna all'ex Heineken, che però l'ex Heineken viene sgomberato immediatamente. Questa è qui, avviene
la telefonata di cui parlavamo.
Che penso che era la telefonata di Luca, perché Luca mi ricordo che stava là davanti. Comunque
sì, sì, c'era Luca, però poi io per la cronaca io parlai con Irene.
Ah, con Irene. Ma no, tra l'altro, vabbè, mi dispiace, adesso mi mortifico pure, perché io praticamente riprendo in questo libro una telefonata che fa Irene, però un'altra radio.
Sì, sì, ma è uguale, è uguale, perché per fortuna...
Ci stavano tali radio indipendenti qui a Roma.
Assolutamente, e tra l'altro era una notizia, sì, cioè, perché di solito, cioè, tranne pezzi di palinsesto che hanno un interesse specifico, queste cose, c'era già, come adesso... c'è quasi un'abitudine. Tu leggi la Repubblica Online e vedi chi hanno sgomberato, chi hanno spostato, tu, non tu o io, cioè, ma in generale una notizia di questo genere non passava, non aveva questa amplificazione, appunto perché c'è stata questa amplificazione è stata, non è neanche per caso, è un'alchimia però di elementi che c'erano, cioè di un lavoro di relazioni, come dicevi tu, e soprattutto del dire: va bene, te li vuoi sgomberare e io ti dico, visto che te sei l'istituzione, tra virgolette, che cosa dovresti fare se questa persona si chiamasse Mario Rossi e avesse un diploma e un lavoro, perché c'è anche una differenza proprio di trattamento, perché nonostante tutti i pregiudizi e nonostante tutti pensino che siano delle persone che vogliono vivere in povertà perché hanno questa fissazione, all'interno della popolazione delle persone che ho conosciuto io, molta gente è povera, c'è anche gente ricchissima, ma è come dappertutto la minima parte, e che quindi si tratta proprio di un'operazione di violenza istituzionale fatta da chi non è garantito istituzionalmente. E quindi questa relazione, il fatto che loro poi si siano permessi di pensare un po' come anche l'operaio vuole il figlio dottore, cioè di segnarli a scuola perché comunque per loro faceva parte della normalità, cioè queste persone non erano extraterrestri, venivano in un posto dove esistevano, da un posto dove la loro immigrazione è stata assolutamente forzata per il trattamento che hanno ricevuto, per esempio in Romania, però sono venuti, e la cosa meravigliosa è il fatto che loro siano venuti pensando che potevano fare delle cose, poi l'istituzione gli ha detto scordatelo, e incontrando un luogo dove veniva praticato il diritto all'istruzione queste cose sono potute avvenire. Sì. Però siccome, cioè, non ti voglio perdere tempo, perché se lo parlo poi voglio farti perdere tempo, continua, no, a raccontare, ti
prego. No, tra l'altro quella cosa, una cosa mi aggancio a quello che stai dicendo, perché poi questo libro va appunto indietro a cercare le loro origini, cioè perché loro sono venuti a Roma, perché io a un certo punto li chiedo veramente, cioè cerco di capire perché loro stanno qua. Certo. Cioè perché siete venuti qua a farvi trattare in questo modo, e stessa cosa cerco di indagare, ad esempio, il perché questa associazione, chi sono questi Popica, cioè che cosa c'hanno dietro, perché sono arrivati a pensare queste cose e a dedicare la loro vita a fare questa cosa qua per tanti anni. Quindi ricerco le loro motivazioni originarie. Ad esempio per i Rom c'è tutto un percorso che loro fanno da quando appunto Ceausescu viene buttato giù, che i Rom sono praticamente i primi a pagare in Romania, sono tra l'altro appunto come venivano trattati i bambini, e loro praticamente che percorso che fanno, che la prima cosa che fanno tutti quanti più o meno sono andati in Turchia, cioè il loro percorso dalla Romania è andare prima in Turchia dove venivano trattati, loro dice pure abbastanza bene, anche lì seriamente con le varie contraddizioni eccetera, però per anni hanno camminato coi carretti a cercare, a raccogliere cartone e rame in Turchia questi Rom, poi sono stati quasi tutti ributtati a Calarasi in Romania, perché sempre lì per motivi di documenti, e da lì sono passati a Napoli, sono andati in Italia, sono passati a Napoli più che altro perché per motivi sia di clima, sia perché appunto sì, c'era questa leggenda che gli italiani hanno comunque buoni, e vanno a Napoli finiscono dentro probabilmente il pogrom di Ponticelli, a seguito appunto del famoso
tentativo di rapimento
che poi rappresenta l'unico, vabbè, comunque pure qui appunto ne parlo durante questa cosa. Quindi loro vanno in Turchia, ritornano in Romania, poi vanno a Napoli, poi c'è Ponticelli, che quindi il pogrom, vengono bruciate e cacciate 700 persone dai campi di Ponticelli, di cui appunto c'era tutta una speculazione in corso eccetera, e loro dopodiché tornano, vengono a Roma, e da Roma quindi finiscono dentro l'Iqbal Masik, cioè è una storia abbastanza lunga, affascinante, molto bella.
Una domanda, ma tu l'hai già detto prima, ma è strano, no, che una persona arriva e ti chiede queste cose, perché tu dici, ma tu mi chiedi di raccontarmi i fatti tuoi, per l'esperienza che ho io invece dipende da chi lo chiede. E quindi evidentemente tu hai avuto questa relazione perché ti conoscevano, anche perché eri il padre di una bimba che andava a scuola dove andavano i loro figli, e perché poi insomma evidentemente hai mostrato un atteggiamento interessato e non speculativo di qualsiasi tipo. Quante volte ti sono state raccontate queste cose? Cioè...
Ma guarda, queste sono cose che pezzettini me l'hanno dette tante volte, cioè ne ho avute da tanti, più o meno, diciamo, infatti nella storia racconto la storia di alcuni che sono la somma di tanti caratteri, tante identità, di tante vite. E, poi in particolare seguo due o tre persone che sono quelle che mi hanno raccontato di più, che sono andato un po' più a fondo. Però più o meno la storia è comune a tutti quanti, anche perché loro, questa è una cosa pure particolare rispetto agli altri migranti, diciamo che loro si muovono per comunità di famiglie e stanno sempre tutti insieme, tutti uniti. Perché? Uno dice perché? Io un pochettino infatti ho detto, ma perché? Cioè, perché vanno sempre tutti uniti, tutta la famiglia, no? Cioè, non si spostano, perché loro fondamentalmente, questa è una cosa atavica, perché loro non hanno posti sicuri. Cioè, questa diciamo che è la risposta più o meno che mi sono dato e che mi hanno dato anche persone che, cioè, loro non hanno posti dove arretrare, non hanno cioè tutti quanti più o meno hanno un posto dove comunque ci sta lì il posto sicuro, dove magari mandi i soldi, fate... loro non ce l'hanno questa cosa, e non hanno il posto dove andare, che poi dopo magari, quindi loro, cioè, se portano tutti i nonni, i bisnonni, vai lì, ci stanno tutti quanti praticamente,
come ne
posso... sì, come ne è, esatto, che se lo portava in spalle. Perché e per le persecuzioni, diciamo, che ha subito nel corso di millenni, ci hanno fatto interiorizzare questa cosa che non ci stanno posti sicuri dove poter lasciare gli altri, dove lasciare i loro, dove lasciare le persone magari pure più deboli, più anziani, eccetera. Quindi sì, ci hanno posti magari lì a casa, però se possono stanno sempre tutti insieme.
E questa cosa, insomma, nel nostro paese cattolico e romano dovrebbe essere portato come un grossissimo esempio, perché però evidentemente per loro non conta.
Quindi io, cioè, non lo so, penso, diciamo che nel finale c'è sta questa specie di, quindi, scontro Alex Heineken, in cui le guardie cercano di portarli via, appunto. Leggo un pezzettino, le vedette danno l'allarme, polizia, non è una macchina, è la guerra, via dei Gordiani diventa deserta, all'improvviso non passa più una macchina, al cancello bussano tre agenti in borghese, polizia, apriti, tra loro arrivano due autobus dell'ATAC vuoti. Siamo venuti a prendervi. Jon si attacca al telefono, l'allarme risuona per Roma, tutti Alex Heineken, partono macchine dal quarticciolo, dal Tufello, da San Paolo, da Torpignattare e da Centocelle. L'appuntamento è l'incrocio da via Gordiani e via Checco Durante, il grande poeta romanesco che scrisse, insomma, per stare in pace sulla terra non c'è che un modo, sa da fa la guerra. Andrebbero stampati qui quei versi a futura memoria, poi c'è qualcuno che te vuol spiegare a forza di parole e dei consigli che la guerra è una grande necessità per la felicità degli tufi. Arriviamo in 50 all'incrocio Gordiani Checco Durante, Gian lo prova con le buone, sono tipo Pica, fate mi passare, oggi non passa nessuno, sono il traduttore, non ci serve nessun traduttore, la dico, sei inflessibile. Quattro blindati bloccano la via, l'ordine di farla finita, sradicare la comunità una volta per tutte, portarli tutti all'aeroporto e imbarcarli su un aereo per la Romania. Ion spiega cosa sta la cosa per telefono a Giallo e noi iniziamo a spingere sulla fila dei celerini. Vorrei sapere cosa state facendo firmare, urla Maria, lì dentro non ci sono persone analfabete, non parlano italiano, cosa hanno capito? I Rom sono cittadini comunitari. Poi qui, insomma, vanno avanti, loro arrivano, il primo mezzo esce dalla birreria e gira dalla parte nostra, va proprio verso Checco Durante, verso di noi, i celerini si aprono per farlo passare e ce lo ritroviamo davanti, i nostri fratelli sono lassù che ci guardano, Lucone e Rob Rock si spalmano sul vetro davanti, tutti blocchiamo l'autobus e battiamo sui finestrini, l'autista apre le porte, i Rom escono, la polizia carica, il gran casino al Casilino, ci ricompattiamo e parte un corteo per il Casilino, noi vogliamo casa, i Rom stessi inventano nuovi cori, vogliamo i nostri parenti vicino a noi, così facevano. Vogliamo i nostri parenti, perché la proposta era quella di separarli, no? Vabbè, comunque alla fine la soluzione che si trova sono che gli occupanti di Metropolis sono loro a dare asilo, a offrire un pezzo della propria terra come scudo, rischiando, perché si prende l'ex autosalone che sta a fianco al salumificio, che può mettere in pericolo tutta l'occupazione. Mustafa e Mariuccio, marocchini di Casablanca, fanno il comitato d'accoglienza, benvenuti fratelli, entrate, Metropolis è anche vostra. I Roma entrano nel movimento, saltano un lucchetto a via Prenestina 911 ed è miracolo a Roma. Quello che era un router industriale abbandonato diventa un laboratorio di città meticcia, in un colpo viene risolto il problema della casa, dei campi rom e della convivenza tra diverse culture, è la prima occupazione del genere a Roma. Vabbè, poi continua, insomma, tutto quanto.
No tak dělej, co ti trvá.
No, dělám, no.
Normálně to vytrni, co se s tím sereš.
More, čandre, menš, nesaj na to.
Kermange, more.
Jo, kermange. A co?
To tady budem celou noc čekat, nebo co?
A někdo to slyšel,
co, more? Všichni gáčové spěj, kdo by co slyšel? Co si myslíš, more? Gáčové se blázni, v pět ráno vstávají do práce, chápiš to?
Jo, kdo by to slyšel, more? Pak kvůli to vybruse dva roky, ne? Pičo, more.
Rap is aroma, his life is Sodoma. Since I get my name, it's been with jazz.
Bang, drum.
It was the spring of 98 when he first made. And since then his life is great. He got some money, respect and real calm. It didn't take a long time and he bought the gun. Perhaps it wasn't God, it was a trip,
yeah.
Now we got,
yeah.
And always,
yeah.
And he made it, he made it. And yeah, finally Rob got motherfucking hair. It wasn't really trip and this guy Rob,
Rob.
His name is Tom and he believes in God. And he's dumb, he smells stolen. But the radio, it was really stolen. He was so happy so he went and saw booty. But the radio was broken. Life of a Roma ain't easy. Free as a bird, but never busy. Life of a Roma, Roma let pick up. Strange life, life of a star. Life of a Roma ain't easy. Free as a bird, but never busy. Life of a Roma, Roma let pick up. Strange life, life of a star. Once in America, from America. She was a liar, her name was Monica. She came from East Slovakia, we are motherfucking husband from Romania. He was mania, born alcoholic. It was a Roma, man of electronic. He liked rules from the fucking Russia. They never married, that's fucking mancha. And from where do I know this fucking story? Well, surely, this ain't story. This is my fantasy, but close to real existence. Our gypsies at ease, keep some distance. But never able to rise any resistance. Because we trap in the street, fairy rap. And this final lap, take it as it is. It is a comedy, this without a this. What can I do? What shit? So I show it like I show. When the joke.
E quindi con Life of a Roma, un rapper che sarebbe della Cecoslovacchia ma adesso è soltanto della Repubblica Ceca, finiamo questa presentazione del libro Solo, soli contro tutto, non riesco a dirlo, che verrà presentato domani a Metropolis, quindi tutte e tutti invitati. Tra le tante iniziative che ci sono a Roma, anche questa va tenuta in considerazione, alle 19, quindi un orario pure comodo, e ne riparleremo. Noi ringraziamo Luca per averci raccontato e riportato, insomma, pezzi di emozioni negative e positive nello stesso tempo. Questo pezzo di Radio Onda Rossa finisce qui. Tra poco un redazionale non fiume, ma su quello di cui stiamo parlando per tutte le da parecchie settimane, su Salva Roma, Salva Tutti, e poi alla fine e Salve Regina. Quindi le 11:30 Roma Roma finisce qui. Noi ringraziamo e vi consigliamo vivamente di rimanere ancora all'ascolto alle frequenze delle 87.9.